Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono con il volto triste e uno di loro, di nome Cleofa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di avere avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la strada, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Che ha fatto il Signore. rallegriamoci, dice la liturgia, adesso e esultiamo. Ma la celebrazione di questa sera è una celebrazione che tiene conto del momento che stiamo vivendo, del tramonto di questa giornata. La giornata che ha visto l'evento centrale della nostra storia e della nostra vita. Noi oggi questo termine evento lo usiamo e reabusiamo. Qualsiasi cosa diventa evento. Mentre invece l'unico grande evento è il Signore che per noi patisce, muore e sorge. Su quello scommettiamo la nostra vita, sul resto proprio no. Il brano del Vangelo di Luca ci aiuta a entrare nella profondità del mistero di Gesù morto e risorto, della sua Pasqua, che diventa la nostra Pasqua. Ci sono molte annotazioni attraverso le quali possiamo dire che la Pasqua non è semplicemente, unicamente ed esclusivamente il primo giorno della settimana, o capita una volta all'anno, o la domenica. Ma la Pasqua fa parte costitutiva del nostro esistere anche feriale. Ed è in questa prospettiva che l'apparizione di Gesù ai discepoli di Emmaus ci aiuta a cogliere la vita come cammino quotidiano, a volte doloroso, a volte triste e sconsolato, a volte nella gioia, ma è sempre il cammino della nostra vita. Così com'è, così come si presenta, noi lo vorremmo, ma invece è realisticamente un'altra cosa. E Gesù che diventa pellegrino, precario, provvisorio nella nostra vita, si affianca comunque, come ha fatto quei discepoli di Emmaus, a noi. Parliamo dei discepoli di Emmaus, non di uno solo, noi sappiamo il nome di Cleopa, ma ce n'era almeno un altro. La felice coincidenza che stiamo vivendo in questa Pasqua 2011, in cui tutte le religioni cristiane si trovano, grazie a Dio, a celebrare nel calendario giuliano e gregoriano, l'unica Pasqua nell'unico giorno, e ci auguriamo che le nostre grandi autorità si mettano d'accordo sulla individuazione di un cuor solo e un'anima sola nel celebrare l'evento della nostra vita. C'è una seconda annotazione. Gli occhi dei discepoli di Emmaus, che siano ortodossi, cattolici, protestanti, anglicani, erano impediti dal riconoscere. Tante volte anche noi siamo molto impediti dal riconoscere il Signore, perché siamo distratti, perché siamo abbastanza superficialotti, perché la nostra vita spesso e volentieri trancia molto e poco amore. E allora, se uno si presenta con usanze, culture, pelle diversa, noi siamo molto facili a licenziare, ad ignorare, a dire tornate a casa vostra. E invece tutta gente che fa strada con noi, volenti o nolenti, che vivono questi anni, che sono, io penso, una delle grazie del Signore più forti e importanti. Gesù che nasce alla parola agli altri, è lui che entra nel dialogo della tua vita e della vita degli altri. Che cosa sono questi discorsi che state facendo lungo la strada, lungo il vostro cammino di esistenza? E loro che cominciano, mi sembra proprio di essere una volta di più a visitare le famiglie, a benedire nelle case. Quando tu entri, immediatamente come va, come non va. E allora tante volte immediatamente esaltano i dolori, le sofferenze, le malattie, le tristezze della vita. E ognuno, perché te le racconta, sembra che te le racconti come le più grandi sofferenze che il mondo può in qualche modo vivere. Siamo un po' miopi, siamo un po' anche noi impediti a riconoscere il Signore lungo il sentiero della nostra vita, perché badiamo forse molto a noi, troppo a noi, poco agli altri. Non siamo gente di grande comunicazione. Entriamo, preghiamo, usciamo, andiamo, il nostro gruppetto di vita. 10 persone, 30 persone, a volte anche potere. E invece il Signore, che è accusato di essere lui solo forestiero in Gerusalemme, che aveva già vissuto la passione e la morte in croce, lui solo dice: ma come mai siete così tristi? Come mai la vostra vita è così immersa nei problemi e non riesce a cogliere il senso della vita e la gioia del vivere, la primavera come esistenza eterna del vostro essere in rapporto con Dio? E poi è l'annuncio triste che Cleopa e il suo amico fanno del grande evento della Pasqua. È stato preso, le autorità, i suoi sacerdoti l'hanno catturato, l'hanno crocifisso. Noi speravamo, gente abbattiata e abbattuta, non riesci ad annunciare il Vangelo se tu non entri in simbiosi con l'amore e la gioia che il Signore ti regala. C'è poco da fare. E allora il tuo annuncio sarà una testimonianza stanca, una testimonianza forse di dovere, ma di piacere. E invece il Signore ti chiede questa gioia di compartecipazione, di comunione alla sua passione, morte e risurrezione. Ti chiede di entrare nella mistica di Dio. Questa mistica che in fondo ti fa scoprire che anche la sofferenza, anche il dolore, anche la malattia e la noia fanno parte di un annuncio di festa e di gioia. Così vuole il Signore. Dice Giove: sia benedetto sempre il nome del Signore. Ma Gesù non è che si lasci abbattere dal fatto che questa gente con tristezza annuncia il kerma di salvezza, così l'ha chiamato i teologi e le prime comunità. E immediatamente partono due bordate da parte di Gesù, stolti e lenti di cuore a credere a tutto ciò che hanno detto i profeti. Ecco il rimprovero che il Signore fa a ciascuno di noi, a noi preti per primo, perché crediamo troppo poco, perché la parola di Dio diventa una delle tante parole che abbiamo in biblioteca. Anzi, se c'è una notizia che fa sensazione, immediatamente mettiamo da parte tutti i libri possibili e immaginabili, ma grazie alla parola di Dio che ha circa 2000-3000 anni, e leggiamo molto più volentieri quelle che sono le ultime notizie che fanno prurito al nostro vecchio. Ma il il Signore ancora una volta ci richiestò i denti di cuore nel credere. E allora da quel momento è il Signore che spiega la parola sua. Tutto quello che si riferisce al Messia, da Mosè, dalla legge, dalla Torah, ai profeti, tutta la parola di Dio. Tutto quello che in pratica, direttamente o indirettamente, concerne il grande Messia, colui che si chiamerà il Rabbi di Nazareth, colui che in fondo aveva preconizzato per ben tre volte che sarebbe stato preso, catturato, maltrattato, torturato, sarebbe morto, sarebbe risorto, il terzo giorno. E tutto questo per circa 11 chilometri, una bella passeggiata, un'ora e mezzo, andando a passo normale. Ma Gesù, dice Cleopa, il suo amico, Gesù scaldano il cuore quando dice queste cose, quando ti commenta la legge e i profeti. Abbiamo bisogno oggi di gente che quando proclama la parola di Dio e la interpreta scalda il cuore, se no che cosa fa? Può essere anche l'esegeta più forte della terra, ma non scaldando il cuore ti lascia così, come sei entrato e ci dà chiesa. E invece il Signore, che sta per salutarlo, vieni in casa nostra. Questo è la richiesta bella, gioiosa, ma secondo me molto simbolica, dei discepoli di Emmaus. Vieni dentro di noi, entra nella nostra casa. Ormai si fa sera, il giorno volge a Dio, vieni nel nostro cuore, perché il nostro cuore a guardare, a sentire, a vivere con te, pellegrino, ci arde, brucia d'amore per te. E lì Gesù che celebra una delle prime eucaristie che siano state in qualche modo registrate nel Vangelo. Prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo dona loro. Lì si aprono gli occhi. Erano ciechi, in pratica erano impediti dal riconoscerlo, finalmente ci vedono. Quando tu partecipi all'Eucaristia, quando tu di domenica in domenica, di giorno in giorno, ti nutri della parola di Dio, ti lasci cambiare da questa parola, fai in maniera che questa parola scenda nel tuo cuore, nella tua coscienza e trasformi tutto quanto te stesso. E così che i discepoli, da gente triste, sconsolata, forse abbattuta, depressa, diventa missionaria del Vangelo, tornano a Gerusalemme, si rifanno ancora 11 chilometri e dicono: davvero il Signore è risorto. Ma lo dicono non più con delle parole stanche, sfiduciate, come avevano detto a Cristo pellegrino, che non si faceva riconoscere. Lo dicono con il cuore pieno e colmo di gioia. Ecco, ci manca questo a noi. L'essere persone che nell'evento esultano. Non solo si rallegrano, non solo raccontano barzellette, non solo gioiscono, ma esultano. Massimo di esultanza, vibro insieme totale con il Signore. E su questo che il Signore ti chiede oggi di testimoniarlo, di raccontarlo, di dirlo con le parole e con la vita, ma soprattutto di riconoscerlo nello spezzare il pane, nell'Eucaristia. Innamorati di questa Eucaristia, perché il Signore è presente e operante nella sua parola, nel suo corpo, nel suo sangue. Lui è presente ed è risorto.